Leggiamo dalla prima lettera ai Tessalonicesi, prenderemo spunto in particolare da un verso, prima lettera ai Tessalonicesi, leggeremo il primo capitolo. Prima Tessalonicesi, capitolo 1. Dio sia lodato. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo. Grazia a voi e pace. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore, della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Conosciamo, fratelli amati da Dio, la vostra elezione. Infatti il nostro Vangelo non vi è stato annunciato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Infatti sapete come ci siamo comportati fra voi, per il vostro bene. Voi siete divenuti imitatori nostri e del Signore, avendo ricevuto la parola in mezzo a molte sofferenze, con la gioia che dà lo Spirito Santo, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e dell'Acaia. Infatti, da voi la parola del Signore è echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caia, ma anzi, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente e vero e per aspettare dai cieli il Figlio suo, che egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira imminente. Amen. Gloria a Dio. Verso 7 dice, tanto da diventare un esempio per tutti i credenti della Macedonia e della Caia. E nel verso 8, la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo. Questi tessalonicesi, abitanti della città di Tessalonica, avevano una fede speciale. Tanto che la fama della loro fede si era sparsa in ogni luogo, che per tutti i credenti della Macedonia e della Caia erano diventati un esempio da seguire. E stavo pensando, fratelli, che la nostra fede, una fede sincera, genuina, una fede che viene vissuta pienamente, è una fede che non passa inosservata. Amen. I veri credenti lasciano un segno. I veri credenti non passano inosservati. Potresti anche dare fastidio, A volte i veri credenti infastidiscono le persone che non sono credenti, no? Perché, ma basta, parli sempre di questo Gesù, oppure testimoni sempre di questo Cristo, non c'hai altri argomenti. No, non è che non possiamo parlare anche del tempo, possiamo parlare anche... Di come coltivare i fiori, però il nostro argomento preferito è parlare della grazia che Dio ci ha dato, anche perché è l'unica cosa che è utile a chi ci ascolta, perché chi ci ascolta ha bisogno, siccome c'ha un'anima da scampare, ha bisogno di sapere la strada. Amen. E ho pensato che una fede concreta, una fede come quella dei Tessalonicesi, una fede esemplare, ecco, usiamo questo termine, una fede esemplare, che è di esempio, ha delle caratteristiche. E io ho trovato 7 caratteristiche della fede, dovete avere pazienza, perché sono sette. Quindi se sto ancora alla seconda, sapete che ce ne sono altre cinque dopo. Però, fratelli, tutte queste caratteristiche che adesso io elencherò, ci dobbiamo domandare, ma io ce l'ho? Ok, siete pronti? Prendete nota. Ma io ce l'ho queste caratteristiche. La mia fede è una fede esemplare? La mia fede è una fede che funziona o è una fede fasulla? Perché ci sono anche le fedi fasulle, finte. Cioè, è facile avere una fede finta, fasulla, basta credere in ciò che è sbagliato. No? È più facile credere in ciò che è sbagliato che credere in ciò che è giusto, perché ciò che è giusto, la verità è una sola, mentre ciò che è sbagliato ci sono migliaia di forme di errore, tu basta che ne scegli una, quella che più ti piace, e hai una fede fasulla. Mi seguite, fratelli? È facile avere una fede sbagliata. La fede giusta invece ha delle caratteristiche ben precise, e che il Signore ci aiuti. Allora, verifichiamo se la nostra fede è una fede esemplare. Primo punto, prima caratteristica di una fede esemplare. Un credente esemplare, come i Tessalonicesi erano di esempio, poggia la sua fede sulla parola di Dio. La prima caratteristica del vero credente è che ama la Bibbia, studia la parola di Dio, legge la parola di Dio, non semplicemente l'ascolta la domenica in chiesa, ma ha un suo personale rapporto con la parola di Dio. La parola di Dio è vivente ed efficace, più penetrante di qualunque spada a due tagli, dice la lettera agli Ebrei. La parola di Dio è vivente ed efficace. Quando noi apriamo le sacre pagine di questo libro, della scrittura, fratelli, sorelle, non abbiamo a che fare con un libro qualsiasi, ma con la vivente parola di Dio. Ho sentito molta gente dire di amare tanto Gesù. Oh, io amo tanto Gesù. Gesù Cristo è la parola fatta carne. Ora, se tu ami tanto Gesù, tu devi amare tanto anche la parola di Cristo, anche la parola di Dio, perché questa è la parola di Dio rivelata e messa per iscritto. Cristo Gesù è la parola di Dio fatta carne. Se ami Gesù, ami anche il Vangelo, la parola, la scrittura. Amen. Prima domanda che ci dobbiamo fare: che posto do alla parola di Dio nella mia vita? Che tempo dedico alla scrittura? Rispondi a questa domanda per vedere se la tua fede è esemplare oppure è una fede abbastanza marginale. La fede proviene dall'udire la parola di Cristo, dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani 10:17. La fede proviene dalla parola di Cristo. Come fai a dire che hai fede se non leggi la parola di Dio? Perché la fede viene dal conoscere le promesse del Signore. In cosa credi? O io credo che un giorno andrò in cielo. E dove sta scritto? Nella Bibbia. Io credo che il Signore mi libererà dalla mia afflizione. Dove sta scritto? Nella parola di Dio. Io credo che il Signore salverà la mia casa. Dove sta scritto? Nella parola di Dio. E più tu leggi la parola di Dio, e più ti cresce la fede. Viceversa, più trascuri la parola di Dio, e più la tua fede si assopisce. Signore, aiutaci ad amare la tua parola. Oh, quanto amo la tua legge, diceva il salmista, è la mia meditazione di tutto il giorno. E ancora il Signore disse a Giosuè: questo libro della legge non si diparta mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, perché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai, se dai priorità alla parola di Dio. Ma come può un libro fare tutto questo? Guarda, facciamo una cosa, tu fallo e poi vedrai. Perché la parola di Dio è viva, non è un libro qualsiasi, ma sono le parole ispirate dallo Spirito di Dio che producono salvezza, che producono fede, che producono tutte le benedizioni. Amen. E alla base di tutto c'è la parola di Dio. Noi siamo fondati sulla parola di Dio. Fratelli, sorelle, togliete la Bibbia dalle nostre chiese e crollerà tutto. Togliete la Bibbia, eliminate tutti i cantici che cantiamo, eliminate tutte le preghiere che facciamo, togliete il miracoloso, togliete tutto ciò che è soprannaturale. Una chiesa che dimentica la Bibbia non è più una chiesa, è un club, è un circolo ricreativo. Noi non vogliamo fare questa fine. Signore, poggiamo le nostre fondamenta sulle tue parole. Amen. Gesù ebbe a dire: se uno ascolta le mie parole e le mette in pratica, sarà paragonato a un uomo che ha edificato una casa sulla roccia. Quando vengono le tempeste, le intemperie, le fiumane, quella casa rimane forte, in piedi, perché è fondata sulla roccia. La roccia è Cristo, è la parola del Signore. Ma chi non ascolta le mie parole, dice Gesù, sarà paragonato a uno che costruisce sopra la sabbia. E quando vengono le intemperie, quella casa crolla e rovina. Signore, alla base di tutto, facci ricordare che c'è la tua parola. La seconda caratteristica di una fede esemplare e di un credente esemplare è la preghiera. Amen. Oggi è una giornata di preghiera. Grazie a Dio per quei fratelli e quelle sorelle che sono venuti alla preghiera. Alle ore 16:30 la chiesa qui era aperta e abbiamo pregato. Non c'erano tutti. Ma gloria a Dio per quelli che c'erano. Perché la preghiera fa di noi dei credenti esemplari. Vabbè, ma non è solamente la preghiera in chiesa, è pure la preghiera a casa. No, prima di tutto è la preghiera a casa. È la nostra cameretta, il luogo dove noi ci relazioniamo col Signore, dove noi parliamo con Dio. È lì quando tu ti inginocchi nel tuo segreto, che nessuno lo deve sapere, lo sa il Signore. Tu ti inginocchi lì e presenti le tue richieste a Dio e apri il tuo cuore al Signore e confessi i tuoi errori al Signore. È lì che il Signore ha promesso di benedirti in maniera speciale. Però se è vero che la preghiera segreta è appunto qualcosa di cui non dobbiamo raccontare in giro, è altresì vero che si vede un credente che prega e si distingue da quello che non prega. Perché colui che prega ha sempre fiducia, non perde mai la speranza. Non crolla, è incrollabile, è fondato sulla parola e sulla preghiera. Il credente che prega è un credente positivo, ha sempre il sorriso sulle labbra, è sempre di edificazione per gli altri, non ha bisogno che nessuno lo sproni continuamente. Oh, mi raccomando, deve venire in chiesa. Il credente che prega lo sa che deve venire in chiesa e rispetta tutti gli appuntamenti ed è preciso e puntuale. La parola è sempre importante, è anche alla base della preghiera. A volte noi andiamo in ginocchio, preghiamo, cominciamo a parlare col Signore, ci vengono meno le espressioni. E allora arriva la parola di Dio. L'avete sperimentato? I salmi. E tu cominci a pregare con le parole di Davide, cominci a pregare con le parole dei figli di Core che hai letto nei salmi. Cominci a pregare con l'insegnamento di Gesù che ci ha insegnato il Padre nostro. La parola ci insegna a pregare. E quando preghiamo, usiamo la parola. Amen. Signore, aiutaci. Vogliamo essere credenti esemplari. La terza caratteristica del credente esemplare è il pentimento. E voi direte, ma perché è così importante il pentimento? Perché il vero credente sa pentirsi. Il vero credente prima di tutto riconosce i suoi errori. Non è un povero illuso che va avanti senza capire i danni che commette dentro di sé e intorno a sé. Il vero credente, proprio perché ha questa relazione intima con Dio, si accorge quando sbaglia. Ma non dovrebbe sbagliare. Sì, va bene, è vero, non dovremmo sbagliare. Tu lo sai, tu non sbagli mai, vero? Ma per fortuna, no, perché io ero preoccupato, perché siccome io sbaglio un sacco di volte, no? Spero di essere in buona compagnia. Sbagliamo. Quanti errori. Ma io amo il Signore e sbaglio uguale. Pure Pietro amava il Signore, guardate che ha fatto. Pur essendo credenti esemplari, possiamo scivolare, possiamo inciampare, possiamo sbagliare. Ma il credente che ha questa relazione corretta col suo Signore sa pentirsi, sa correre ai piedi della croce, sa quello che deve fare. Il pentimento continuo e costante fa di noi dei credenti esemplari. Ci rende veri. La persona che non sbaglia mai, apparentemente, ti spaventa, no? Perché quello non sbaglia mai. È come quando vedete, perdonatemi, no? Ci sono quei matrimoni perfetti, no? Quando vedete quelli marito e moglie che non litigano mai. Proprio, proprio lo zucchero, la dolcezza, proprio ti viene la nausea quasi, no? Non sbagliano mai, li vedi sempre felici, sorridenti, sei cortesi. Litigano pure loro. Il tuo rapporto col Signore implica che tu, essendo umano, ancora non siamo in cielo, fratelli, essendo umani, vivendo in questa terra, sbagliamo. Ma quando sbagli, e qui sta la maturità, qui sta l'essere credenti esemplari, quando sbagli, un istante dopo aver sbagliato, pentiti, corri al Signore, grida al Signore, Signore lavami col tuo sangue, ho sbagliato. Perché tutto il tempo che fai passare dal momento in cui cadi al momento in cui ti penti, tanto prima o poi ti devi pentire, è tutto tempo sprecato. In quel periodo, da quando sei crollato fino a quando tu non chiedi perdono e ti penti, in quel periodo lì Dio non si può usare di te. Perché tu ti sei messo in una condizione di essere uno strumento inservibile. È un po' come quando tu stai usando un attrezzo e non funziona. E ne devi prendere un altro, no? ma prima lo devi riparare l'attrezzo. Signore, aiutaci quando sbagliamo di correre subito ai tuoi piedi, umiliati. Signore, perdonami, Signore. Pentimento. E il pentimento produce la quarta caratteristica, il perdono. Il perdono è fondamentale nella nostra vita. Ogni credente deve sapere che Dio lo ha perdonato. Tu non avrai mai una relazione corretta con Dio se hai dei dubbi sul fatto che Dio ti abbia perdonato. Sì, il Signore mi ha perdonato, ma forse quella volta lì si è legata al dito sta cosa che ho fatto. Io chi lo sa se poi il Signore veramente mi ha perdonato. Guarda, il diavolo gli dice questo, Se ci sta uno che te lo dirà tutti i giorni, no, tu non sei perdonato, no, no, tu te ne vai all'inferno. È il diavolo, Ma il nostro Dio è un Dio misericordioso, lento all'ira di grande bontà. Egli non si stanca di perdonare. Non si stanca di perdonare. Quante volte, Signore, perdonerò il mio fratello? 7 volte. Pietro era spirituale, no? Se a me mio fratello mi offende, la prima volta lo perdono, la seconda pure, la terza basta, no? Invece Pietro, che era spirituale, fino a 7 volte, Signore, 7 volte sono tante, E Gesù gli dice, non ti dico 7 volte, fino a 70 volte 7. Perché Dio non si stanca di perdonare. Tu sei qui perché Dio non si è ancora stancato di perdonarti, E questo l'hai realizzato, l'hai capita questa cosa, vero? E ringrazia Dio e lodalo per questo. Dio non si stanca di perdonare. E ogni credente, consapevole del perdono di Dio, è pieno di gratitudine. Ricolmo di gioia, ricolmo di riconoscenza. Signore, grazie. Ma come fai tutta questa pazienza con me, Signore? Pure con te ce l'ha il Signore la pazienza. Quanto è buono il Signore. Il nemico ti insinuerà che tu non puoi essere più perdonato perché questa cosa che hai fatto stavolta proprio non te la può perdonare il Signore, no? E l'altra volta pure hai chiesto perdono a Dio. Mo di nuovo vai a chiedere perdono a Dio. Un'altra volta. Sei recidivo. Dio non ti perdona stavolta. Non credergli. Perché se tu ti penti e vai con un cuore umiliato, la scrittura dice, io non caccerò via nessuno di quelli che vengono a me. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. L'hai fatta grossa? Vuol dire che il Signore ti dovrà raccogliere un po' di più col cucchiaino. Ci metterà un po' di tempo a ricostruirti perché sei andato in pezzi. Ma Dio ti ama e ti perdona perché ti vuole sempre ricostruire, ripristinare. Dio non ti butta. Dio ti recupera. Una volta al campeggio ho fatto questo esempio ai ragazzi per fargli capire come Dio ci tratta, no? Voi ci avete una banconota, adesso l'esempio si fa meglio con una banconota di quelle da 500 euro, no? Che qualche volta l'avete vista, qualcuno ce l'aveva, ma non voi no, qualcuno ce l'aveva in mano sta banconota, quella viola. Da 500 euro. Voi prendete una banconota da 500 euro. La piegate, la cartocciate, ci saltate sopra, la fate passare in mezzo al fango, torturatela. Poi la buttate dentro al cassonetto della spazzatura. E poi dite a qualcuno, guarda, lì dentro c'è una banconota da 500 euro, sta ridotta male. Tu vedrai che la gente si tuffa dentro il cassonetto per prendere quelle, Perché? Perché ha sempre lo stesso valore. E io ti dico che pure se tu sei ridotto peggio di uno straccio, agli occhi di Dio hai sempre lo stesso valore. E qual è il mio valore? Il sangue di Gesù è stato versato per te sulla croce. Questo è il prezzo che Dio ha pagato per te, quindi questa è la stima del tuo valore. Dai gloria a Dio. Diamo gloria al Signore, perché il Signore ci ama, e ci perdona. L'uomo è spietato, perché l'uomo è spietato, Gli uomini non sanno perdonare, pure noi. Fino a un certo punto arriviamo, fino a 7 volte, Signore, ma noi ci fermiamo pure prima, no? Non ce la facciamo più, cioè dopo 3 volte basta, no? Chi c'ha voglia di avere a che fare con una persona che ti offende continuamente? Gli uomini si stancano di perdonare. Il nostro Dio non si stanca di perdonare. Amen. Allora è meglio avere amicizia con Dio che con qualcuno che è spietato. Quinta caratteristica. Siete contenti? Perché la quinta vuol dire che ne mancano... Però la settima dura 1 ora e mezza. La quinta caratteristica del credente esemplare è la potenza. Paolo dice al verso 5: infatti il nostro Vangelo vi è stato annunciato non soltanto con parole ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con piena convinzione. Una fede sincera, una fede genuina produrrà la ricerca del battesimo nello Spirito Santo. E il battesimo nello Spirito Santo è la promessa di Dio per ogni credente. E se tu questa promessa non l'hai ancora ricevuta, chiedila, perché il Signore ti vuole dare potenza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, ha detto Gesù. E allora mi sarete testimoni fino all'estremità della terra. Se vuoi testimoniare di Gesù, hai bisogno della potenza del battesimo nello Spirito Santo. Se non lo hai ancora ricevuto, fermati e cercalo. Chiedilo al Signore. Ecco, quando vai nella tua cameretta in preghiera, Signore riempimi di Spirito Santo. Signore battezzami con lo Spirito Santo. E come riconosco io che sono battezzato nello Spirito Santo? Comincerai a parlare in altre lingue. Come lo Spirito di Dio ti darà ad esprimerti. Lì saprai che il Signore ti ha rivestito di potenza e ti ha battezzato con lo Spirito Santo. Un'esperienza vera. Ma qualcuno dice, ma quello, io so che quello è stato battezzato nello Spirito Santo, poi si è comportato male. Si è comportato male, e quindi allora io non lo cerco, perché se poi dopo lo cerco il battesimo Spirito Santo, non voglio mica fare la fine di quello là io. Quasi che la colpa di che quello si è sviato è del battesimo Spirito Santo. Sarebbe come a dire che siccome ci sono un sacco di banconote false in giro, io non accetto manco più quelle vere, no? No, siccome ci sono delle banconote false in giro, allora io... No, scusa un attimo. Una banconota falsa presuppone che ce n'è una vera. Altrimenti, no? Avete mai visto in giro banconote false da 15 euro? Taglio da 15 euro. L'avete mai vista? Ma questa è finta, non esiste. Perché non esiste. Perché il falso si fa cercando di imitare qualcosa che è vero. Quindi il fatto che ci siano dei falsi battesimi di Spirito Santo significa che ce n'è anche uno vero. Amen. E io voglio quello vero. Quello che mi dà il Signore Gesù. Non voglio un'imitazione e non voglio un falso. Noi siamo cristiani evangelici pentecostali, noi crediamo nella Pentecoste. E il giorno della Pentecoste la Chiesa fu riempita di Spirito Santo. E noi vogliamo continuare a pregare il Signore che la nostra Chiesa sia ripiena di Spirito Santo. Così saremo una chiesa esemplare. La chiesa esemplare, formata da credenti esemplari, è quella chiesa in cui qualcuno entra dalla porta, entra dentro, si mette seduto e quando esce fuori da quella porta dice: io un'esperienza così non l'ho fatta mai in vita mia. perché qui c'è la presenza di Dio. Amen. Signore, noi vogliamo che qui chiunque entra in questo luogo possa sentire e avvertire la presenza di Dio. E che possa sentire che ogni credente qui è ripieno dell'amore e della potenza dello Spirito Santo. Sesto punto. E questo è uno dei punti più interessanti per sapere se c'è una fede fasulla o una fede concreta, se c'hai questa caratteristica, perché se non ce l'hai, lo sai. Com'è vero che se ce l'hai, lo sai. E questa caratteristica è la passione. La passione per le anime perdute. Che cos'è questa cosa che stai dicendo? È un peso che tu senti nel tuo cuore per tutti quelli che intorno a te ogni giorno vanno in perdizione perché non conoscono Cristo. Ti preoccupi di gente che non hai mai conosciuto. Vai dal benzinaio e ti domandi quello che ti sta mettendo la benzina. Ma conoscerà Gesù? Ma sarà salvato quello? Vai dal panettiere, quello ti serve il pane, e tu ti domandi, ma questa persona conosce Gesù? Sarà salvata? Non dico che ti metti a evangelizzarlo in quel momento, perché quello magari c'ha da fare, devi servire altri, però dentro di te te la fai questa domanda? O no? E mi interessa quello che io conosco. Però io grazie Signore, io sono salvato, grazie Gesù, io vengo in cielo, l'altri, vabbè, ma che importanza c'è? Io ci vengo in cielo, Signore. Ma un cristiano non può essere egoista. Ti ha parlato qualcuno di Gesù? Ti ha parlato qualcuno di Gesù? Fratello Albertino ha riconosciuto quello che gli parlava dalla radio, l'ha incontrato. Ti ha parlato qualcuno di Gesù? Qualcuno ha pensato che doveva dirti qualcosa di Gesù perché tu eri perduto, perché tu te ne andavi all'inferno con tutti i tuoi peccati e anche con tutta la tua religione, se ce l'avevi, ci andavi lo stesso all'inferno, eh? Cioè all'inferno ci vanno i religiosi, ci vanno gli assassini, i mafiosi, i delinquenti, ci vanno tutti quelli che non hanno le vesti lavate nel sangue dell'agnello. Così dice la scrittura. In cielo ci vanno quelli che hanno le vesti lavate nel sangue dell'agnello, cioè che sono salvati da Gesù. E gli altri? C'è un elenco, andatevi a leggere in Apocalisse. Increduli, omicidi, blasfemi, idolatri, bugiardi, tutti all'inferno. Stagno di fuoco ardente e zolfo, se volete proprio vedere quali componenti chimiche ha questo stagno di fuoco, c'è pure lo zolfo. E tu hai passione per le anime perdute? Ora, fra la passione minima e la passione massima, no? Che è quella che spinge il credente a partire, andare missionario per andare a evangelizzare i perduti nelle parti più sperdute della terra, no? Ci sono tante fasi, voglio dire, non è detto che tu devi per forza domani partire e imbarcarti per arrivare a qualche isola sperduta a evangelizzare gli indigeni. Ma fra questo massimo e il minimo, vuoi cominciare nel tuo piccolo a sentire il peso per i perduti? A cominciare da quelli che vivono dentro casa tua, che non hanno dato il cuore a Gesù e che sono perduti. Ogni sera te ne vai a letto con una persona perduta. Se il tuo marito e la tua moglie non sono convertiti. Ogni sera dai il bacio della buonanotte a dei figli che sono perduti se non hanno ancora dato il cuore a Gesù. E tu figlio, vai a trovare i tuoi genitori che sono perduti se non hanno dato il cuore a Gesù. Ma fratello Alberto, ma messa così, la cosa è tragica. La cosa è tragica. Solo che noi ci stordiamo con tante chiacchiere e ci dimentichiamo la passione per le anime. Ma perché Gesù è venuto sulla terra? A farsi una passeggiata di salute è venuto? Gesù è venuto per cercare e salvare quelli che erano perduti, cioè noi. Abbiate in voi, l'abbiamo letto nel secondo capitolo di Filippesi, abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Qual è lo sentimento di Gesù? La passione. Il suo obiettivo, conquistare le anime al Padre. E per questo obiettivo ha sacrificato se stesso. E noi abbiamo questo peso per le anime perdute? Questa chiesa è nata perché qualcuno ha avuto una passione per le anime, sapete? 25 anni fa qui non c'era una chiesa evangelica. 25 anni fa non c'era. Ma una famiglia qui ha sentito in cuore di evangelizzare le anime perdute. Di raggiungere quelli che in questa zona non conoscevano Gesù. E questa famiglia ha pregato, ha evangelizzato, ha aperto la sua casa affinché si potesse predicare il Vangelo in questa zona. E nella stessa maniera è nata una chiesa a Bracciano, e nella stessa maniera è nata una chiesa a Nepi, perché qualcuno ha sentito nel cuore un peso per le anime perdute che erano in questi paesi. Le chiese nascono così perché c'è passione per i perduti. Tu ce l'hai questa passione? È una caratteristica del credente sincero, del credente esemplare. Passione per i perduti. L'ultima caratteristica, quella che durerà tanto, è la perseveranza. Ve le riassumo, così qualcuno se ne è persa qualcuno. Primo, la parola di Dio. Secondo, la preghiera. Terzo, il pentimento. Quarto, il perdono. Quinto, la potenza. Sesto, la passione. Settimo, la perseveranza, la costanza. Perché senza la perseveranza... Perché io ce l'ho queste caratteristiche. Ogni tanto mi viene la passione per le anime. E ogni tanto prego. Ogni tanto vado in chiesa. Ogni tanto testimonio di Gesù. Ogni tanto, ogni tanto, ogni tanto. Ma la perseveranza, la costanza, consiste nel fare queste cose con costanza. Con perseveranza. Quotidianamente e fino alla fine. Perseveranza significa quotidianamente, ogni giorno, fino alla fine. Fratello Alberto, ma allora vuoi dire che io tutti i giorni della vita mia devo essere impegnato a pregare, a leggere la Bibbia, a parlare di Gesù, a avere il peso per le anime? Sì, te pesa? Pensa che c'è tutta un'eternità per riposarti. Ma quello che possiamo fare sulla terra non lo potremo più fare in cielo. Ci sono cose che facciamo sulla terra che faremo anche in cielo, per esempio adorare Dio, no? Cantare. In cielo si canta, La Bibbia ci dice che in cielo si canta, non saremo più stonati, sapremo tutti suonare gli strumenti, e ci avremo tutti quanti le voci come gli angeli. Che bello, Si canta in cielo, si canta sulla terra, ma c'è una cosa che si fa sulla terra che in cielo non si fa più. Non si farà più in cielo. Evangelizzare. In cielo non c'è nessuno da evangelizzare. No, tu incontri il tuo vicino di casa in cielo, o conosci Gesù, se no qui non ci stavo io. Se sei arrivato, vuol dire che l'hai conosciuto, no? Non si evangelizza più in cielo, si evangelizza sulla terra. E io credo, sono persuaso per quanto riguarda la vita mia, che se il Signore mi lascia ancora qualche giorno sulla terra, è unicamente perché spera che io testimoni di Gesù a qualcuno. Perché il giorno in cui il Signore si accorge che non testimonio più a nessuno di Gesù, a che gli servo sulla terra? Meglio che mi porta via, no? Tanto sono inutile. Ora, se vuoi campare a lungo, parla del Signore. Su questa terra, Poi c'è l'eternità. Bisogna essere perseveranti, costanti, in tutte queste cose che abbiamo detto, nel leggere la parola, nel pregare, nel pentirci, nel perdonare e essere perdonati, nell'essere ripieni di potenza, nella passione. Dobbiamo essere perseveranti, costanti. E la perseveranza lega insieme tutte queste virtù e fa di noi dei credenti esemplari. Non vogliamo essere dei fuochi di paglia, no? Sapete com'è il fuoco di paglia? Il fuoco di paglia è un fuoco che si accende subito, E poi si spegne, è finito. Non vogliamo essere quei credenti che fanno gli exploit, no? Oh, io farò quel Signore, ti darò, farò, dirò, poi dopo 3 giorni scomparso. Dov'è? Neanche col radar lo trovi più, sparito. E Gesù ci parla di questi credenti, quelli, li chiama quelli che credono per un tempo, quelli che sono un seme caduto sulla roccia, subito spunta, poi non mette radici. La perseveranza sono le radici. Non mette radici, allora appena arriva una prova, sradicato, non c'è radice. Che bello, che bella chiesa la vostra. Io quando vengo da voi, voi dovete sempre capire il linguaggio delle persone, Il credente dice noi, quando vado nella mia chiesa, la nostra chiesa, noi, Quando vengo da voi, io sto qua e voi state là. Quando vengo da voi, che bello, che bella atmosfera, che mi sono commosso fino alle lacrime. E poi basta, finisce lì. È buono che ti commuovi. Ma è meglio che sei perseverante. È meglio che continui nel seguire il Signore ogni giorno. Perseveranza, costanza, finché un giorno arriviamo al giorno che il Signore ci chiamerà. E se tu sei stato fedele, se tu sei stato un credente esemplare, tu sentirai una frase. Bene hai fatto, mio servo fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Quello solo. Io ho un obiettivo unico nella vita mia. Sentire quelle parole lì. Tu che obiettivo c'hai? Chiniamo il nostro capo, preghiamo. Thank you. Gloria a te, Signore, alleluia. Signore, aiutaci. Signore, noi vogliamo considerare alla luce della Tua parola quale sia la nostra fede, quale sia la consistenza della nostra fede. Se è una fede genuina o una fede illusoria, Signore, lo sappiamo solo noi davanti a Te, Signore, ma Ti prego, Signore, se qualcuno questa sera si rende conto di essere privo o di essere scarso in queste caratteristiche, Signore, Ti prego nel nome di Gesù, fa che non dimentichi questa parola uscendo da questo luogo. Fa che non venga ripreso dal vortice della sua vita al punto da dimenticare quello che Tu hai detto, Signore. Ma fa che possa essere uno spunto per iniziare un cammino di fede esemplare con Te, di fede sincera, genuina, profonda. Signore, aiutaci a tutti quanti. Manda il Tuo Spirito a suggellare questa parola in ogni cuore. Fa che i frutti si possano vedere, Signore, nella nostra vita. Fa che i risultati si possano vedere, ma certamente si vedranno. Perché quando noi mettiamo ad effetto la Tua parola, i risultati non tardano a venire, Signore. Perché Tu sei fedele e perché Tu benedici coloro che Ti onorano, Signore. Tu onori quelli che Ti onorano. Grazie, Signore. Rimani con noi nel nome di Gesù, benedetto in eterno.